Allora, Efesini 5, preghiamo prima di aprire la parola di Dio. Signore, grazie che siamo nella Tua casa, che siamo in mezzo al Tuo popolo, Signore, non siamo in un ospedale, non siamo in un cimitero, Signore. Siamo qui a lodare il Tuo nome, Signore. Siamo figli di Dio. Signore, Tu hai fatto tutto per noi. Insegnaci quello che dovremo fare per Te, Signore. Come dovremo vivere, Signore, in vista di tutto quello che Tu hai fatto per noi. Non vogliamo essere credenti solo di chiacchiere, ma credenti di fatti, Signore. Quindi prendi possesso di noi, Gesù, questa mattina. Fondi la Tua parola dentro di noi, in ogni area della nostra vita, Signore. Se c'è peccato, se c'è tenebre, Signore, distruggila nel nome di Gesù. Amen. Come sapete, nel testo originale della Bibbia non ci sono capitoli e non ci sono versetti. Quindi capitolo 5 è una continuazione dell'argomento che Paolo faceva anche in capitolo 4, perché troviamo in versetto 1, siate dunque. In italiano, quando c'è la parola dunque, vuol dire in conseguenza di qualcosa. Quindi leggiamo gli ultimi versetti in Efesini capitolo 4, versetto 32, siate invece benigni e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. Quindi questa è la nostra, dobbiamo assestare la nostra mente con questo pensiero, no? Come Dio ci ha perdonato in Cristo. Come Dio ha fatto tutto per noi, allora noi come dovremmo vivere? E in capitolo 5 Paolo dice, in conseguenza che Dio vi ha perdonato in Cristo, che Dio vi ha lavato, Dio vi ha adottato, Dio vi ha dato la vita eterna. Siate dunque imitatori di Dio come figli carissimi. Sapete che noi dobbiamo essere come Dio? Non siamo i dèi, come qualcuno ha anche predicato. Quando Gesù, conoscete nel Vangelo, quando Gesù ha detto, non è scritto che vi siete dei? Avete mai letto quel passo? Allora, alcuni addirittura, anche nel mondo della Chiesa moderna, ha preso quel versetto e ha dichiarato che anche noi credenti siamo piccolo Dio. Magari per voi dice, ma cosa? Se credete o no, alcuni predicano anche queste cose, prendono quel versetto fuori contesto, perché lì Gesù sta citando un versetto del Vecchio Testamento dove Dio prendeva in giro i giudici di Israele e lui faceva la domanda a questi giudici e lui dice, voi siete dei ma morirete come uomini. Era un giudizio di Dio su quei uomini, nel senso che erano giudici e quindi si credevano essere come Dio a giudicare altri uomini, ma Dio dice io giudicherò voi e morirete come uomini. Ma qui Paolo chiama ognuno di noi, non solo il pastore responsabile della Chiesa, ogni credente, questa lettera è stata scritta ai credenti, di essere imitatori di Dio, quindi simile a Dio, dobbiamo copiare Dio. Come figli carissimi, perché se siamo figli di Dio, dovremmo essere come Dio. Amen. Penso che tutti noi genitori possiamo testimoniare che i nostri figli ci copiano, ci imitano, no? Per dire, i maschi qui in Italia non hanno tanto l'usanza, almeno io non mi sembra di vederlo spesso, di camminare con le mani nelle tasche così. Avete visto? Non si vede in Italia perché non è usanza vostra, ma in America sì, non so perché lo facciamo, ma come mio padre lo faceva, anche io lo faccio. No? E quando Josiah avevo forse 2 anni e mezzo, un giorno ho visto che lui camminava in giro per la casa così. E io ho detto, Josiah, non camminare con le mani in tasca, perché se inciampi ti farai del male, no? Perché anche lui non è che camminava perfettamente, no? E Silvana ha guardato e ha detto, fai esattamente come te, ti sta copiando, no? Ho detto, mamma mia. E io ho visto che anche a volte i figli ci copiano anche nelle cose non belle, no? Magari il nostro modo di rispondere o parlare. Devono stare attenti, perché loro, i figli, copieranno come siamo noi. E anche Paolo dice, se siete figli di Dio, siete imitatori di Dio. Allora magari uno potrebbe chiedere, allora come devo fare? Come devo imitare Dio? Lo troviamo in versetto 2, la Bibbia è un libro istruttivo, ci insegna ogni cosa. E camminate nell'amore, come anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi, un'offerta e sacrificio a Dio come un profumo di odore suave. Tu vuoi imitare Dio? Amen. Pochi amen. Io voglio imitare Dio, faccio fatica tante volte a imitare Dio, ma il mio desiderio è questo. Io vorrei essere uguale a Dio, nel senso che quando la gente vede me, vede Gesù Cristo. Questo è il mio desiderio. Tante volte non riesco. Allora Paolo ci dichiara che per imitare Dio dobbiamo camminare nell'amore. Ci sono tre frasi in questo capitolo 5. Camminare nell'amore, in versetto 2. Camminare nella luce, versetto 8. E camminare con diligenza, in versetto 15. Un credente dovrebbe camminare in questi tre modi di camminare. Camminare nella Bibbia vuol dire vivere, il tuo modo di vivere. Camminare nell'amore, come anche Cristo ci ha amato e ha dato se stesso per noi. Quindi se vogliamo imitare Dio, dobbiamo vivere una vita sacrificata per gli altri. E non è difficile a comprendere. Magari puoi metterlo in pratica, è un'altra cosa, ma a capirlo non è difficile. A vivere la nostra vita per gli altri. Completamente contraria ai concetti di questo mondo che dice vivere per numero uno. No, badi su numero uno. In America si dice watch out for number one. Guarda te stesso e fregartene di tutti quanti altri. Questo dice il mondo. Dare sgomettate, salire la scala del successo, parlare male di altri, sminuire gli altri. Ma noi siamo un popolo che dobbiamo essere diversi. Noi dobbiamo essere un popolo radicale. Che la gente dice, mamma mia, questa gente vive da concetti, loro vivono in un altro mondo. Dovrebbero dire questo di noi, e se non lo dicono, noi viviamo in compromesso col mondo. Io spero che tutti i vostri colleghi sanno che voi siete credenti. Spero. Ma non perché l'hai detto, io sono credente evangelico. Ma perché tu sei diverso e loro vedono che sei diverso. Qui dichiara che il sacrificio di Dio è un profumo, il sacrificio di Cristo è un profumo suave a Dio. Io spero che la mia vita sia un profumo per Dio e non una puzza. Gli odori suave sono una cosa meravigliosa, a me piace molto. Magari ognuno di noi, tu pensi, no, quando tornavi a casa e tua mamma faceva il ragù o faceva il pane o faceva una torta di mela, non ti riempivi di gioia e dice, senti quel profumo, mamma sta facendo una torta, ti dava una gioia. E la parola di Dio dichiara che questo sacrificio di Cristo è stato per Dio un suave odore, un piacere, un profumo. E spero che ognuno di noi possiamo dire, la mia vita per Dio è una cosa piacevole. Non, mamma mia, guarda quella che fa mio figlio. Ma come si conviene ai santi, né fornicazione, né impurità alcuna, né avarizia siano neppure nominati fra voi. Quindi qui la parola di Dio dichiara che c'è una convenienza per i santi e c'è cose che sono sconveniente, che vedremo più avanti. È conveniente, ma come si conviene ai santi, né fornicazione. Voi sapete la fornicazione che cos'è? La fornicazione è quando uno ha rapporti sessuali fuori dal matrimonio, quindi la convivenza, omosessualità, cioè ogni rapporto sessuale che è fuori dal vincolo del matrimonio fra un marito e moglie. La fornicazione è questo, quindi copre, diciamo, tutti i peccati sessuali. E Paolo dice, fra i credenti non sia che vivete in questo modo. Magari uno dice, sì, non, noi non andiamo proprio fino in fondo, no? Vabbè, ma dice anche, né impurità alcuna. Perché sapete, a volte ci sono, magari voi non sapete, ma come pastore io lo so. Signore, quello, no, ma noi sì, miei ragazzi, io sì, non andiamo fino alla fine, però, e si pensano che va bene per Dio questo, non è impurità alcuna. Io prima di conoscere il Signore non ho vissuto una vita santa, consacrata a Dio, però posso dire che quando ho conosciuto il Signore, diciamo come credente, io e Silvana ci siamo tenuti puri prima di sposarci, e io sono molto contento per questo fatto. E non dico che era facile, noi volevamo baciarci e stare insieme come tutti gli altri, ma Dio ci ha dato la grazia. E qui dice, fra noi credenti non deve essere neanche nominato fornicazione. La convivenza non esiste in questa chiesa, sappiate questo, ok? Magari in altri posti va bene. Noi abbiamo anche avuto un fratello che ha lasciato la moglie, e lui, parlando con me, mi ha detto un giorno dopo che lui ha lasciato questa chiesa, parlando con me, diceva, ma in quest'altra chiesa loro dicono che io posso risposarmi con un'altra donna. E io ho detto, guarda fratello, se tu guardi abbastanza bene, troverai anche una chiesa che ti fa sposare con un uomo. Purtroppo è così. Quindi ho detto, se tu, cioè, puoi trovare una chiesa che ti permette tutto, se tu vuoi una chiesa così. Però una chiesa così non è neanche una chiesa. Gesù ha detto, voi siete il sale della terra, la luce di questo mondo. Se il sale ha perso la sua salinità, Gesù ha detto, cosa serve? Cosa serve? Cosa dice la parola di Dio? Per fare le strade, per essere pestato dai uomini. E sapete una cosa, fratelli, se noi credenti viviamo nei peccati, nelle cose del mondo, il mondo ci pesterà e dirà, guarda quello, sì, cristiano, vive come noi, uguale. Noi dobbiamo essere sale. Sapete, sale è una cosa nel mondo antico, era usato per conservare cibi. Era una cosa il sale, anche se brucia un sacco, è un disinfettante. Sapete che il sale, quando viene in contatto con l'acqua, o anche col sangue, con una ferita, c'è una reazione chimica che anche uccide tutti i batteri. Se tu hai un taglio, non hai disinfettante, mettere un po' di sale dentro, ti brucerà di morire, ma disinfetterà. Sì, adesso abbiamo un disinfettante che non... Ma il sale a volte magari fa male, però ti salva la vita. Ti salva di essere prendere gangrene nel tuo corpo. E quindi noi possiamo anche fare shopping, no? Perché purtroppo viviamo in un'epoca consumeristica. Ah, guarda Craig, c'è quell'altro centro commerciale, hanno la pasta in offerta, no? Quindi, ok, oggi vado di là, e hanno aperto un nuovo centro commerciale a Montebelluna, andiamo a vedere, no? Andiamo a deporre la nostra offerta al Tempio. Ma nella Chiesa non deve essere così, eppure ci sono credenti, fanno shopping per la Chiesa, no? Ah, questa Chiesa mi piace, ah, questa Chiesa mi è comoda. Ma la Chiesa non deve essere comoda. La Chiesa deve essere una cosa che spinge a te a essere più come Cristo. Amen. La Chiesa è una sfida, dice Craig, la tua carnalità deve andare via. Perché Dio dice, io sono santo, siate santi anche voi. Quindi né fornicazione, né impurità alcuna. Paolo in Corinzi dice che è buono che un uomo non tocca una donna. Quindi se un giovane credente mi dicono, ma possiamo prenderci per mano? Possiamo baciarci? E io dico, fratello, è buono che un uomo non tocca una donna. Ah, sei esagerato. Magari la mano, un bacio si potrebbe, non è un peccato. Però io so che con mia moglie, prima di sposarci, solo tenere la mano mi accendevo un fuoco. È vero, io sono onesto. Un bacio, figurati. E dove eravamo noi non era permesso di baciarsi. Noi lo facevamo di nascosto. Però io dico, è meglio di no, perché poi... hai messo la fiammifero nella paglia. Né fornicazione, né impurità alcuna, né avarizia. Questa parola avarizia non è avarizia per denaro come comunemente pensiamo, ma in greco vuol dire avarizia per sesso, desiderare donne oltre tua moglie, essere avari per cose sessuali. siano neppure nominati fra di voi. Che non sia che un fratello o una sorella di questa chiesa fa queste cose. Io stesso si dica del disonesta, del parlare sciocco, della buffoneria, le quali cose sono sconvenienti. Quindi ci sono cose che convengono per i credenti e cose che sono sconvenienti. Ma piuttosto abbondi il rendimento di grazie. Quindi anche fra noi credenti, anche il nostro parlare deve essere salata. Noi come credenti non raccontiamo barzelletti sporchi. Amen. Quando i nostri colleghi li raccontiamo, noi non siamo lì. Che buffo. Anzi, Paolo dice, dovete riprendere gli operatori della tenebre. Quando io ero nella segheria, c'era un mio collega che ogni ragazza che passava, lui faceva i suoi commenti riguardo il suo aspetto, no? Potete immaginare cosa dicevo. E io ho detto a questo uomo, ho detto, non va bene che tu fai così. Ho una bella tosa, no? Bella ragazza. E io ho detto, ma se forse quella ragazza è tua figlia, faresti questi commenti su di lei? No! Allora perché fai questi commenti sulla figlia di un'altra persona? Tu vorresti che altri uomini guardavano tua figlia e facevano queste battute sporche? Quindi anche fra noi credenti, non buffoneria, non dico che non possiamo scherzare e ridere, però noi non dobbiamo entrare nelle sciocchezze, che tante volte anche io mi rendo conto, tanto anche il mio parlare è sciocco, no? Non è peccato, non è parlare di cose peccaminose, è solo buttare parole nell'aria. Quando magari potrei dire cose più edificate, potrei dire gloria a Dio, alleluia, ringraziare il Signore. E anche noi credenti, il nostro parlare deve essere salata, guidato dallo Spirito Santo. Ho sentito un pastore che lui dopo il culto era fuori dalla porta a salutare i fratelli. È venuto un altro fratello della chiesa e ha detto, pastore, ti devo raccontare questa barzelletta. E questo pastore diceva al fratello, aspetta fratello, ma questa barzelletta glorificherà il Signore? E lui ha detto, no, allora non me lo raccontare. Anche da noi a volte non capisco, a volte c'è la lode che va, c'è la gente che chiacchiera nel corridoio davanti alla comunità. Entrate. Amen. Ai. Ma noi come credenti dobbiamo perdere tempo in discorsi vani, ma rendimento di grazia. Dobbiamo glorificare Dio anche con la nostra lingua. Sappiate, infatti, e questa parola sappiate è una parola enfatica, vuol dire sappiate di sicuro che è così. Sappiate, infatti, questo: nessun fornicatore o immondo, quindi chi pratica impurità alcuna, o avaro, il quale è un idolatra, ha alcuna eredità nel regno di Cristo e di Dio. Se tu vivi in peccato, in fornicazione, in adulterio, in omosessualità, tu non entrerai nel regno di Dio. Tu non sarai salvato, dice la parola di Dio. Amen. Addirittura dice che chi fa queste cose è idolatra. Noi quando pensiamo di un idolatra, cosa pensiamo? Uno che si inchina davanti a una statua, no? Che prega Padre Pio, prega la Madonna, prega Buddha. Paolo dice anche chi commette peccati sessuali è un idolatra, perché per loro quella persona è un idolo più grande di Dio. O gratificare la loro esigenza sessuale è un idolo sopra il Signore. Ma Paolo dice, non sia nominato fra di voi. Cercate il primo il regno di Dio e ogni cosa sarà sopraggiunto. Amen. Se noi come credente, io dico magari maggiormente ai fratelli e sorelle Scapoli, se noi metteremo Gesù Cristo primo posto nella nostra vita, Dio provvederà per noi un uomo e una donna. Amen. E provvederà per noi un uomo e una donna di Dio. Questo ho sperimentato io. E ho visto tanti credenti, sapete, io sono credente tanti anni, 27 anni, e ho visto tanti fratelli che veramente mettono Gesù Cristo al primo posto nella loro vita e Dio provvede un compagno, una compagna per loro. E ho visto altri scapoli che stanno sempre a correre indietro, cercando di farlo nella loro carne, cercando di trovare un marito, una moglie, e non mettono mai nella giusta priorità le cose del Signore. E ho visto tristemente queste persone che o rimangono senza sposarsi per tanto, tanto tempo, o sposano una persona non credente e finiscono male anche lontano dal Signore. Poi ci sono quelle che scelgono di essere scapoli perché si sentono queste chiamate di Dio, un'altra cosa. Ma Paolo dice, se tu fai queste cose, tu non entrerai nel regno del cielo. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti, perché per queste cose viene l'ira di Dio su figli della disobbedienza. Quindi anche se tu vai in una chiesa dove loro dicono va bene, Paolo dice non essere sedotto da queste persone, perché purtroppo noi viviamo in un tempo molto lascivo, molto perversa, e questa lascività e questa perversità è entrato anche nella chiesa. Come ho detto, ci sono chiese che dicono sì, lascia tua moglie credente, ti metti con un altro. Ma Paolo chiaramente in 1 Corinzi dice che se un credente si separa dal marito e moglie credente, si deve rimanere solo. Io non sto parlando di quello che è accaduto prima che hai conosciuto il Signore, perché ci sono persone quando non erano credenti erano sposati anche 10 volte. Quindi quando si converte a quale moglie dovrebbe tornare? Sto parlando nel Signore, fra credenti, questo è stato scritto ai credenti. Io vedo che l'unico possibilità di divorziare e risposarsi fra due credenti è quando c'è adulterio. Gesù ha detto solo per questo caso. E quindi non vogliamo essere ingannati. La parola di Dio non cambia mai. I tempi cambiano, ma la parola di Dio non cambia mai. Non siate dunque loro compagni. Quindi anche credenti che tengono dottrine di lascività dicono, sì, va bene, siamo tutti salvati, fai quello che vuoi. Perché c'è un po' questo gnosticismo anche nella Chiesa. Alcune dottrine che dicono, lo spirito è puro, però la carne fa i suoi piaceri. Quindi anche un credente che commette adulterio, fornicazione, suo spirito rimane puro, ma è la carne che pecca. Ma questo non è quello che la Bibbia insegna. Paolo in 1 Corinzi dice che uno che va con una prostituta unisce il tempio di Satana con il tempio di Dio. Altro che contaminare lo spirito. Noi siamo spirito, anima e corpo e non possiamo pensare che cose che facciamo nella carne non hanno un effetto sullo spirito. E Paolo in versetto 8 dice, un tempo infatti eravate tenebre. Quindi di nuovo ci ricorda, anche tu Craig, ricordati come eri. Nella tenebre. Anzi, qui non dice eravate nella tenebre, eravate tenebre. A te piace pensare che tu eri tenebre? No, ma la parola di Dio dichiara così. Ma ora siete luce nel Signore. Camminate dunque come figli di luce. Al contrario di quello che dice all'inizio del versetto che eravamo tenebre, non dice voi siete la luce, voi siete luce nel Signore, in Gesù Cristo. In Gesù Cristo abbiamo la luce, solo in Lui, solo per la Sua grazia. Camminate dunque, fratelli e sorelle di Montebellone Craig, cammini nella luce, come figli di luce. Poiché il frutto dello Spirito consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità. Se tu vuoi sapere se una cosa viene dallo Spirito o no, il frutto dello Spirito consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità. Quindi se una cosa non è verità, non ti porta alla giustizia, quindi vivere una vita giusta. Alla bontà di essere generoso non viene dallo Spirito Santo. Esaminando ciò che è accettevole al Signore, quindi noi dovremmo ragionare su questi passi, esaminare la nostra vita e dire sto camminando nella luce o sto camminando come tutto il resto di questo mondo. E non partecipate alle opere infruttuose della tenebre, ma piuttosto riprovatele. Anche qui molti credenti sbagliano a pensare che il mio compito come pastore è riprendere le opere tenebrose. è mio compito, ma è anche vostro. Amen. Ah, fratello, parli con quella sorella perché lei sta vedendo questo. No, ma tu l'hai visto che ha fatto quella cosa, vai a riprendere te lei. Ah no, poi si offende. Ma tu l'hai visto che lei ha fatto quella cosa? Se io vado da lei dovrei dire che tu me l'hai detto lo stesso, giusto? E anche il nostro compito è dire con amore, con gentilezza, fratello, non va bene il tuo linguaggio, la parolaccia che hai appena detto. Perché è persino vergognoso dire le cose che si fanno da costoro in segreto. Ma tutte le cose, quando sono esposte alla luce, divengono manifeste, poiché tutto ciò che è manifestato è luce. Sapete che la luce di Cristo svelerà ogni cosa prima o poi, ogni cosa. Anche uno di noi come credente, Paolo dichiara che un giorno noi saremo davanti al giudizio di Dio e ogni cosa che abbiamo fatto nella carne, sì, il bene e il male, sarà svelato. E quindi dovremo vivere con questo concetto dentro il nostro cuore, la nostra mente. Un giorno io starò davanti a Dio e darò risposta a quello che io sto guardando in questo momento, a quello che io sto dicendo in questo momento. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 19, ora il giudizio è questo, la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Infatti chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, affinché le sue opere non siano riprovate. Ma chi pratica la verità viene alla luce, affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. Quindi un credente non è una persona perfetta, ma è una persona che cammina nella luce, una persona che cammina verso la luce e dice: Signore, io ho contraddizione, sbaglio, pecco qualche volta, ma Signore, lavami, voglio avvicinarmi alla tua luce, fai vedere dove non va nella mia vita. Questo è il nostro atteggiamento? Sì o no? Dovrebbe essere, se siamo figli di Dio. Noi non siamo perfetti, ma noi camminiamo nella luce. Avete mai visto i scarafaggi cosa fanno quando si accende la luce? Solo io. I scarafaggi, per me, è mia opinione personale, sono degli esseri più schifosi che esisti quasi sulla faccia della terra. Li odio, proprio mi fanno senso, anche il modo in cui le loro zampe ti aggrappano, se avete mai avuto questa esperienza. Quando abbiamo comprato la casa, c'era il pozzo nero che io dovevo fare dei lavori lì, e quando ho aperto il coperchio del pozzo nero era pieno di scarafaggi e scappavano dalla luce. No? Erano lì in mezzo alla fogna, no? Il sporco, la puzza, e appena veniva la luce scappavano. Però avete mai visto le farfalle? Cosa fanno le farfalle alla luce? Loro volano verso la luce, loro sono attirati alla luce, ma i scarafaggi scappano. E Paolo dice: voi figli di Dio, voi siete della luce, camminate in questa luce, camminate nella limpidezza, nella trasparenza. Perciò la scrittura dice: risvegliati, o tu che dormi, risorgere morti e Cristo risplenderà su di te. Tante volte noi pensiamo questo versetto riferisce ai non credenti, ma non è il contesto di questi passi. Paolo sta parlando a credenti. Sapete che Efeso era una delle città più perverse nell'impero romano. C'era il tempio di Artemis e di Diana, e in questi tempi pagani non solo andavano lì a offrire incenso, offerte a questi dei pagani, ma in questi tempi c'erano anche prostitute, sia maschi che femmine, e parte del culto pagano era di, dopo le offerte, di avere rapporti sessuali in questi posti. Era una città perversissima. Quindi anche noi non dobbiamo, ah fratello, ma sai, ormai viviamo in un posto molto perverso. Loro vivevano in un posto molto più perverso dell'Italia. Ma lo standard di Dio è sempre uguale. Anche qui Paolo diceva ai Efesini: non importa quello che fanno i pagani, voi siete figli della luce, voi dovete camminare diversamente, risvegliati. Lui dice ai credenti questo: risvegliati tu che dormi, Noi dobbiamo stare molto attento che non permettiamo le cose di questo mondo a farci addormentare, a fare un calo sulla nostra coscienza. Oh, ma tutti lo fanno. E tutti lo fanno e loro stanno andando non in paradiso, ma stanno andando nella tenebra eterna. Badate dunque di camminare con diligenza, non da stolti, ma come saggi. È una parola per noi, nei tempi in cui noi viviamo. Riscattando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Non siate perciò disavveduti, ma intendete quale sia la volontà del Signore. E non vi inebriate di vino nel quale vi è dissolutezza, ma siate ripieni di spirito. Parlandovi gli uni e altri con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e lodando col vostro cuore il Signore, rendendo continuamente grazia per ogni cosa a Dio e a Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Sottomettetevi gli uni e altri nel timore di Cristo. Amen. Vogliamo alzarci in piedi? Alleluia, Gesù, preghiamo. Signore, la tua parola non è solo dolce e consolante, ma anche taglia, anche da scolacciate, corregge. Signore, noi ti benediciamo anche per questa parte della tua parola e vogliamo ricevere anche la riprensione della tua parola, Signore. Se non abbiamo camminato nella luce, che possiamo cambiare? Se abbiamo compromesso la nostra testimonianza davanti il mondo, davanti ai nostri familiari, Signore, che tu possa restaurarci, tu puoi risvegliarci dal sonno in cui siamo caduti. Perché, Signore, vogliamo essere una Chiesa santa, vogliamo essere uomini e donne consacrati a te, Gesù. Signore, liberaci da ogni laccio del nemico, da ogni tentazione, che possiamo essere imitatori di te, Padre. Nel nome di Gesù. Amen.